come dice il titolo della mia chiacchierata, voi adesso sentirete quello che resta. Uno potrebbe pensare che dopo aver sentito rapporto tra Stato e Regione, modifica del procedimento legislativo, ruolo del Senato, beh, non rimane a quasi niente. No, in realtà rimane un sacco di roba. Che cosa rimane? Rimangono fondamentalmente tre cose. Rimane un discorso da fare sui cosiddetti istituti di democrazia diretta, adesso tra un attimo ci torniamo, per esempio il referendum. Rimane qualcosa da dire su una particolarità di un collegamento tra governo e Parlamento che si riferisce alla possibilità per il governo di chiedere che le sue proposte vengano esaminate in un tempo limitato alla parte della Camera dei Deputati, e rimane soprattutto un argomento di cui si parla tanto, secondo me non sempre in maniera corretta, cioè il collegamento, il rapporto tra legge elettorale, sistema elettorale e modifica della Costituzione. Brevemente, perché abbiamo poco più di 20 minuti, brevemente vediamo questi argomenti. Allora, rapporto tra sistema elettorale e riforma costituzionale. La riforma costituzionale, voi dovreste già sapere, che prevede intanto una modifica del procedimento legislativo, per cui sostanzialmente la Camera, che avrà un ruolo fondamentale, sarà la Camera dei Deputati. In più la Camera dei Deputati sarà l'unica Camera che voterà la fiducia al governo, cioè governo e Parlamento nel nostro sistema devono andare d'accordo. Se non vanno d'accordo non c'è un governo, però se non c'è un governo neanche il Parlamento funzionale, e quindi c'è un problema, il sistema non funziona in complesso. Attualmente la fiducia viene votata tanto dalla Camera quanto dal Senato, la riforma invece prevede che sarà solo la Camera a votare la fiducia. Teniamo presente questi aspetti, vediamo invece adesso qual è il sistema elettorale che riguarda le due Camere. Per il Senato, se dovesse essere approvata la riforma, la legge elettorale non ce l'abbiamo, però non è un problema che ci interessa tanto. Perché? Perché non sarà più eletta dai cittadini, quindi è un qualcosa che attiene al modo in cui i consigli regionali scelgono i senatori. Invece la legge elettorale per la Camera dei Deputati, che rimane comunque sempre votata da tutti i cittadini, è un sistema che è già stato approvato prima che fosse approvata la riforma costituzionale. Cosa prevede questa legge elettorale, che è chiamata con un nome, si chiama Italicum, no? Come cosa prevede questo sistema? È un sistema elettorale che si chiama proporzionale. Cosa vuol dire che è proporzionale? Vuol dire che i parlamentari saranno scelti in base al numero di voti che i partiti che essi rappresentano prendono, cioè un partito prende tanti voti e avrà tanti parlamentari, pochi voti qualche parlamentare, zero voti qualche parlamentare. E sarà proporzionale perché appunto il Parlamento diventa una specie di specchio, una specie di società in piccolo. Ci sono tante idee nella società, beh, quasi tutte queste idee vengono rappresentate in Parlamento, si chiama sistema proporzionale. Però il sistema elettorale che è stato approvato non è un sistema solo proporzionale, è un sistema proporzionale che però ha l'obiettivo di assicurare che il partito, che un partito insomma in generale, indipendentemente da quanti voti prenda, alla fine possa diventare maggioranza e sostenere un governo. Quindi è un sistema che alla fine vuole garantire la governabilità. Come si fa a garantire la governabilità? Questa è proporzionale, in per sé non la assicura, perché se un partito prende 40% dei voti avrà 40% dei parlamentari, però per formare una maggioranza bisogna avere 51% dei parlamentari, quindi bisogna mettersi d'accordo con qualcun altro. E invece il sistema dice no, bisogna fare in modo che un partito possa essere da solo ad avere la metà più uno dei parlamentari, quindi si prevede una cosa che si chiama premio di maggioranza, cioè un meccanismo che regala qualcosa a chi prende più voti per consentirgli di governare. Come viene dato questo premio di maggioranza? Può essere dato in due modi. Uno, può essere dato quando si vota, cioè si va a votare e si fanno le elezioni, senza che succeda altro, si fanno i conti di quanti voti ha preso ciascun partito e ci si accorge che il partito che ha preso più voti ha anche percentuale di voti che supera il 40%, ne ha più del 40% dei voti. A questo punto questo partito prende 340 deputati, considerate che la Camera è composta da 630 parlamentari, quindi ha un numero sufficiente di parlamentari che gli consente di formare un governo da solo. Questo se il partito prende più del 40%, e se nessuno prende più del 40% dei voti, che succede? E si fa un secondo turno, un po' come succede oggi per l'elezione dei sindaci con più di 15.000 abitanti, cioè per esempio il sindaco di Milano. Si fa un secondo turno di ballottaggio. Qui chi vince, chi prende il premio, chi prende più voti? Quindi alla fine, se che nel primo turno qualcuno prende più del 40%, sia che si faccia il secondo turno di ballottaggio, alla fine avremo qualcuno che prende più voti e che prende il premio di maggioranza. Qual è il problema? Che è importante per i discorsi che faremo tra un attimo, che potenzialmente chi prende il premio di maggioranza non ha preso poi tanti voti. Se al primo turno, per esempio, due partiti che prendono più voti prendono il 21% o il 22% dei voti, sono ben meno del 40%, fanno il ballottaggio e uno dei due prende più voti dell'altro, avrà più della metà più uno dei seggi, però alla fine il suo reale seguito non è così, sconvolgente. E questo, secondo alcuni, appunto, crea un problema di eccessiva distorsione tra il numero di voti che un partito prende e il numero di seggi che riesce ad avere. Perché questo si collega con la nostra riforma? Si collega con la nostra riforma per questo motivo, che tanto da parte di chi sostiene la riforma, tanto da parte di chi dice che la riforma non va bene, si dice che il sistema elettorale e la riforma costituzionale vanno valutati insieme. Perché? Perché da una parte si dice che la riforma elettorale favorisce la governabilità, ma la riforma costituzionale rende più facile che si raggiunga questa governabilità. Perché? Vi ho detto prima, solo il Senato, solo la Camera voterà la fiducia al governo e quindi si avrà un sistema più facile da gestire. E allora si dice le due cose vanno valutate insieme ed è un bene che stiano insieme, e quindi approvate la riforma perché insieme alla legge elettorale ci consentirà finalmente di avere un sistema nel quale i governi possono stare in carica e fare il loro lavoro. Dall'altra parte invece si dice no, ma attenzione, questo sistema elettorale distorce perché dà tanti seggi a chi ha più voti magari, e quindi distorce il sistema. In più, se ci avviniamo a una riforma costituzionale che toglie il potere al Senato di votare la fiducia e gli riduce i margini di intervento nel procedimento legislativo, in modo o in altro l'avete già visto, a questo punto cosa succede? Succede che il sistema diventa troppo sbilanciato a favore del governo, anche se, è bene tenere in considerazione, la riforma costituzionale non fa nulla sulle regole che formalmente riguardano il rapporto tra governo e Parlamento, perché il sistema rimane un sistema nel quale il governo, per restare in carica, deve avere l'appoggio della Camera dei Deputati, del Parlamento, ma solo della Camera dei Deputati. Quindi questo è un po' l'argomento che si utilizza. Cosa vi posso dire io da studioso del diritto? Vi posso dire questo, che secondo me le due argomentazioni sono solo ed esclusivamente valide dal punto di vista politico. Dal punto di vista giuridico, chi fa semplicemente il mio mestiere, la legge elettorale è una cosa, la Costituzione è un'altra. Perché allora, magari allora non potrebbe dire, ma allora perché siamo tutti impazziti che ci mettiamo a valutare le riforme in base alla legge? No, tutto nasce da che cosa? Dall'intento del governo di approvare legge elettorale e riforma insieme, e da chi dice, no, c'è sta roba qua, la valutiamo insieme, visto che voi l'avete voluto approvare insieme, la valutiamo insieme e non ci piace. Il problema è che sul piano giuridico appunto le due cose non cioè sono collegate ma non stanno necessariamente insieme. Dal punto di vista politico invece vengono collegate. Quindi un conto alla valutazione politica, un conto alla valutazione giuridica. Perché vi dico questo? Perché, perché voi dovete sempre ricordarvi che quando andrete a votare, voterete solo per la riforma della Costituzione. Sulla legge elettorale non decidete nulla, nulla. Quindi se votate sì, vi prendete la riforma costituzionale così com'è. Sapete che oggi c'è questa legge elettorale, ma domani la legge elettorale potrebbe anche cambiare, magari anche tanto, magari poco, magari anche tanto. Se votate no, non vi prendete tutta la riforma, vi tenete però la legge elettorale che c'è, che verosimilmente poi verrà cambiata, ma che comunque c'è. Potrebbe anche succedere che cosa? Che votate no al referendum, però si dice sì, però la governabilità è una cosa importante. Allora, la legge elettorale della Camera garantisce la governabilità alla Camera perché ci abbiamo comunque un premio di maggioranza. Cosa facciamo di nuovo? Facciamo che l'Italicum lo usiamo anche per il Senato. E allora tutti quei ragionamenti di autoritarismo, problemi di distorsione, eccetera, non fanno altro che amplificarsi utilizzando il sistema anche per il Senato. E a questo punto però non si potrebbe dire che la colpa, come dice qualcuno, della un'ipotetica deriva autoritaria, che secondo me è un po' eccessiva come argomentazione, ma un po' diciamo utilizzata per fini politici, se no questo problema di deriva autoritarista non ci sarebbe, ma non potremmo metterla in carico la Costituzione che abbiamo adesso, perché nessuno ha mai detto che la nostra Costituzione crea le basi per una deriva autoritaria. Quindi questo dimostra il fatto che le due cose sono separate. Però, siccome sono state unite, tanto da chi ha proposto la riforma, tanto da chi poi risponde dicendo che non vanno bene, vengono unite, sappiate che dal punto di vista della valutazione politica della riforma le due cose possono avere un'interferenza. Io personalmente, però, è un consiglio che vi do da semplice giurista, io terrei distinte le due cose. Perché, secondo me, bisogna valutare la riforma per quella che è, non per la legge elettorale che ha. Certo, l'obiezione di chi mi dovesse dire sì, però la legge elettorale è stata approvata prima della riforma costituzionale e questo non va bene, io sono d'accordo, perché è un po' il classico modo di mettere il carro davanti ai buoi, cioè solitamente prima si fa la Costituzione e poi ci si inserisce una legge elettorale. Si fa il contrario, è un po', se non altro, bislacco. Solitamente non si fa prima la legge elettorale e poi la Costituzione, cioè non è la Costituzione che deve essere coerente con la legge elettorale, ma la legge elettorale deve essere coerente con la Costituzione, tant'è che la legge elettorale è una legge normale, ordinaria, la Costituzione è un'altra cosa. Beh, predica finita, torno a fare sì, domani, sì.
Ho sentito in alcuni dibattiti che si dice che l'Italicum potrebbe essere dichiarato incostituzionale.
Sì, c'è tra l'altro questo piccolo problemino, siccome dal primo
in quel caso cosa succederebbe?
Succederebbe che se dichiarato incostituzionale il sistema elettorale cambia in base a quello che dice la Corte Costituzionale, potrebbe eliminare il premio di maggioranza, per esempio.
Allora si deve pronunciare purtroppo il referendum, diciamo.
Sì.
Cioè la dichiarazione era stata che si
pronunciava. Sì.
È rimasta.
Il procedimento di impugnazione della legge elettorale davanti alla Corte rimane in piedi, semplicemente la Corte ha deciso di rinviare a dopo il referendum per evitare che la sentenza della Corte fosse strascinata nella polemica politica. Immaginate cosa succedeva se diceva che andava bene, se diceva allora vedete tutti questi problemi non ci sono perché la Corte ha detto che va bene, se diceva che c'era qualche problema allora vedete che figuratevi cosa veniva fuori. E quindi la Corte costruisce saggiamente, secondo me, giocate un po', poi dopo intervenite. Allora, due parole sugli altri aspetti importanti. Istituto di democrazia diretta. Allora, il principale istituto di democrazia diretta che la nostra Costituzione conosce è il referendum. Ci sono sostanzialmente due tipi grossi di referendum. Uno è quello costituzionale, su cui si voterà il 4 dicembre, che non ha alcun numero minimo di voti, di persone che vanno a votare, perché sia valido, quindi se anche andiamo a votare solo noi vale lo stesso. E poi c'è il referendum abrogativo. Cos'è il referendum abrogativo? È una proposta che possono avanzare in un primo tempo 500.000 elettori o 5 consiglieri regionali di eliminare una legge che c'è. Non ci piace? Bene, cerchiamo di eliminarla, l'abrogativo. Proponiamo un referendum abrogativo. Il referendum abrogativo però, perché sia valido, ha bisogno di un certo numero minimo di persone che vanno a votare. Quante persone devono andare a votare? Tante. La metà più uno di chi ha diritto a votare. Se in Italia hanno diritto al voto più o meno 40 milioni di persone, devono andare a votare 20 milioni più qualcosa, perché il referendum sia valido. Se ne vanno a votare 19 milioni, cosa succede? Il referendum non vale niente, nemmeno se tutti quelli che sono andati a votare hanno votato per l'abrogazione di quella legge. Questo cosa comporta? Comporta che sostanzialmente al referendum, siccome c'è tanta gente che non va a votare indipendentemente da quello che gli si chiede, sostanzialmente ha comportato che il referendum abbia perso un po' la sua utilità, insomma se ne propongono pochi, perché è difficile tanto raggiungere 500.000 firme, primo, e se si raggiungono poi tanto la gente si, cioè, magari non va a votare, oppure si fanno delle domande un po' complicate, ci sono dei referendum su cui francamente o sei veramente specialisti del settore se ne capisce qualcosa, se no uno dice che è sta roba, e quindi uno dice beh, non è che c'è tanta voglia di andare a votare, poi uno non capisce cosa succede se va a votare, cosa, io sì o no, che cosa cambia, ecco. Quindi questo comporta una perdita di utilizzo del referendum. Bene, cosa fa la riforma? La riforma ha un po' l'idea di rinverdire un po' l'utilizzo di questi tipi. Cosa fa? Fa questo, dice, se quando viene chiesto il referendum si prendono un po' più di firme, se ne prendono 800.000, il numero di voti che servono perché il referendum sia valido non la calcoliamo più in base a tutti quanti, ma la calcoliamo in base al numero di persone che sono andati a votare l'ultima volta per la Camera dei Deputati. Siccome c'è un 25% di persone che non vanno a votare indipendentemente da quello che gli si chiede, nemmeno se gli si chiede vuoi che gli diamo 200 euro in più in busta paga la settimana, poi almeno non ci va a votare lo stesso. Allora che succede? Che il quorum verrà calcolato su una base minore, su per esempio se facciamo il 75%, quindi diventerà realmente il 38% più un po' meno del 50% più uno. Questo è un modo, dovrebbe essere un modo per dare maggiore slancio al referendum relativo. Un'altra cosa che si fa è la previsione, però così solo abbozzata, perché dovrà essere poi una legge normale a dire come funzionerà, di altri tipi di referendum, che in questo caso però non hanno l'effetto di arrivare a una decisione definitiva su un argomento, ma semplicemente hanno l'effetto di imporre al Parlamento di prendere in considerazione alcuni argomenti. Si chiama referendum propositivo di indirizzo. Cosa succede? Succede che qualcuno dice ma mi piacerebbe che il Parlamento si occupasse dell'eutanasia, per esempio. Proponiamo un bel referendum di indirizzo, diciamo, prevedete per favore una legge che si occupi dell'eutanasia? Sì, sì, vincolo, il Parlamento si deve occupare di quell'argomento. Poi la vincolatività di questo risultato dipenderà da come verrà concretamente attuato questo referendum positivo, ma siccome la legge verrà fatta dopo la riforma, io oggi non mi so dire molto di questo. Ultima cosa interessante da dire su quello che resta, insomma.
Scusa, sì. Il referendum propositivo di quante firme bisogno?
No, non è detto, dovrà essere una legge dello Stato, approvata da tutte e due le Camere, a dire come si farà. Ah, okay. Quindi quello ci dirà quante firme ci vogliono.
Si apre la possibilità,
assolutamente sì. Poi la possibilità diventerà più o meno frequentemente utilizzabile in base alla disciplina che si dà. Se si prevede per esempio che ci vogliono 3 milioni di firme, sarà usato pochissime volte. Se ce ne bastano 50, chiaramente verrà utilizzato molto di più, e qui ne prevedere un po' più di 50, magari un po' meno di 3 milioni.
No, una sola osservazione, sì. I 500.000 firme era stato stabilito nel 48, sì. Quando gli abitanti italiani erano 30 milioni e non 60 milioni,
sì.
E quando gestire una pubblicità per un referendum era molto più complesso, per cui non mi sembra che passare da 500 a 800